Un benvenuto a tutti su Black Vibration. Siete qui sintonizzati su Radio Web Banda Onde Quadre del Politecnico di Torino. Un saluto a tutti da Andrea Valente
e Luca Frascarola.
Bene, quest'oggi, dopo diciamo il grande successo musicale che abbiamo conseguito al blues, oddio, questo a dirlo sono solo io, iniziamo con una nuova puntata, sempre rispetto alla musica black. Quest'oggi volevamo parlare a tutti gli ascoltatori di jazz.
Esatto, questa sarà una delle tre puntate dedicate al jazz.
Assolutamente.
Questa sarà dedicata a sassofonisti, trombettisti, la prossima sui pianisti, mentre l'ultima sarà dedicata un po' ai nuovi jazzisti, quelli che ancora adesso...
Alle nuove correnti di jazz.
Esatto.
Anche perché è da ricordare che comunque questo jazz, questo genere jazz è in continua evoluzione, diciamo, è un genere senza dubbio antico, anche questo, cioè che comunque trova le sue radici all'inizio del Novecento, ma durante il Novecento e anche tuttora è un genere che trova sempre spazio all'interno di nuovi correnti, di nuovi artisti e musicisti che si cimentano in questo genere, ecco.
Esatto.
Niente, allora Luca, oggi il primo artista di cui vogliamo parlare quale sarà?
Oggi il primo artista di cui volevo parlare è uno tra i... partiamo subito a bomba e...
Subito con pezzacchioni di jazz.
Subito con un pezzaccio di John Coltrane. Sicuramente voi lo conoscete, questo tra l'altro il pezzo è anche molto famoso, si chiama In a Sentimental Mood. Ed era un disco, una canzone fatto originariamente da Duke Ellington. E tra l'altro in sottofondo abbiamo messo Dave Brubeck con Take Five. Dave Brubeck, che sarà l'unico jazzista bianco che ascolterete in questa trasmissione, e abbiamo deciso di metterlo appunto perché è morto da poco. E quindi insomma per un po' omaggiare.
Ma sì, dai, non facciamo gli integralisti, possiamo anche a volte accettare qualche artista bianco se
sì,
effettivamente
esatto,
si merita
non
la
siamo
sua...
razzisti.
Esatto, non siamo assolutamente razzisti, anzi anche da bianchi, no? È una cosa abbastanza...
Comunque, in a Sentimental Mood, secondo un amico di Duke Ellington è una canzone nata nella Carolina del Nord. L'aneddoto era un po' questo: avevamo danzato in un magazzino di tabacco e dopo un mio amico, dirigente della North Carolina Company, eccetera, eccetera, diede una festa per noi. Stavamo suonando il pianoforte quando un altro nostro amico ebbe problemi con due ragazze. Per pacificarli, composi questa canzone là per là con una ragazza su ciascun lato del pianoforte, no? Quindi questo è un po'... al centro del jazz c'è sempre un po' il baccaglio.
Sì, parlo. Diciamo che c'è sempre...
Esatto. Quindi
questa è un'euforia di base, ecco.
La versione più celebre, appunto, quella di John Coltrane, appunto un grandissimo jazzista di cui possiamo ancora vagamente ascoltare l'eredità, non solo musicale, ma proprio dal nipote, ovvero dal nipote di Alice Coltrane, che mi pare che fosse la sorella, che è Flying Lotus, che per me adesso è uno tra gli artisti di elettronica migliore che ci sia, no? Però sì, anche un pelino forse queste influenze si avvertono ancora. Comunque io partirei subito a farvi sentire la canzone, quindi John Coltrane In a Sentimental Mood. Thank you.
John Coltrane in A Sentimental Mood. Diciamo che questi brani jazz sono molto da accompagnare in archi della giornata, di certo forse non la mattina appena svegliati, però dai, è a gusti.
Infatti
è abbastanza...
dovremmo fare una guida per gli ascolti, l'orario di ascolto consigliato.
L'orario di ascolto del jazz è veramente molto serale, no?
Anche... notturno più che
esatto,
serale.
Molto da locale, da prendersi una birretta, parlare con gli altri, farsi discutere, ma anche ascoltare semplicemente
stare
lì.
Con la tipa, fumarsi le sigle.
Proprio così, via. Ci lanciamo nella noia totale, sto con una tipa a fumarsi una bella sigaretta.
Esatto.
No, comunque è assolutamente un bellissimo brano quello che ci hai proposto, sax, è vero, no?
Esatto.
Sax, sì, sì. Senza dubbio uno degli strumenti che più è stato responsabile, ecco, della fama del jazz, no? Attraverso il sassofono si riusciva poi a esplicitare un genere del genere. Non è stato il massimo come fonetica. E niente, poi quindi voglio chiederti a sto punto, dato che la scaletta è stata organizzata in maniera da dividere questi artisti tra sassofonisti e trombettisti, quale sarà il nostro secondo artista? Perché mi hai fatto venire curiosità, dopo questo brano lo ascolterei con piacere in qualche pub, in qualche... sulla riva del fiume, ecco, anche, no? In questi locali, tipo in barchi.
Esatto.
Prendersi...
Per il secondo brano introduco con un aneddoto. Una sera questo signore si trovava tra gli ospiti di un certo MTV Award, eccetera, con una bella fighetta bionda al fianco, no? Questa qua, teenager, gli chiede a questo signore nero vestito in modo un po' eccentrico cosa avesse fatto per trovarsi lì, e lui gli ha risposto con la sua voce fumosa che nella sua vita aveva cambiato il corso della musica almeno 5 volte. E questo signore era Miles Davis, e una tra le 5 volte è l'album, forse, boh, quello che Sgt. Pepper è per la musica pop, Kind of Blue è per la musica jazz. E quindi stiamo ascoltando un album tratto da questo disco storico. La canzone, tra l'altro, è molto ancora romantica, quindi per seguire un po' il mood...
Rimaniamo sempre nel contesto ragazza.
La canzone quindi è Blue and Green di Miles Davis. Questo era Miles Davis con Blue in Green. Di questo album, che sarebbe Kind of Blue, ci sarebbe da parlare per una vita intera, e così effettivamente i critici musicali hanno fatto finora, e ogni tanto c'è sempre un nuovo aneddoto, una nuova interpretazione di questo album che veramente ha cambiato la storia del jazz. Ma perché l'ha fatto? Ma innanzitutto perché ha rivoluzionato il modo di improvvisare e di porsi nei confronti del pubblico. Aveva riorganizzato Miles Davis, un sestetto fatto di sei geni della musica, tra cui appunto John Coltrane e Bill Evans al piano, che purtroppo non potremo parlarne nella prossima puntata, però comunque diciamo che l'abbiamo fatto sentire. Ed effettivamente il piano è un elemento anche qua molto importante. Poi era tutto improvvisato, in poche parole, nel senso che lui si è presentato nello studio di registrazione con un po' di linee guida, ma poi è stato tutto molto improvvisato. Però se lo fai fare a questa gente qua, le cose vengono bene. Comunque, quindi questo era Miles Davis. Adesso cosa ci ascoltiamo, Andre?
Ma ora vado a proporvi sempre un artista dal fiato lungo, perché comunque i sassofonisti non penso che abbiano il fiato come il mio. Il musicista di cui vorrei parlarvi è proprio Sonny Rollins, un altro gran musicista, compositore statunitense. Anche lui nasce ad Harlem. Un sassofonista, quindi andiamo sempre con questo strumento, appunto il fiato del sax. Sonny Rollins, diciamo che è stato considerato una celebrità anche dai suoi coetanei come Miles Davis, appunto, quindi anche mostri come Miles Davis, e quindi anche lui.
Miles Davis.
Ah, Miles Davis, Miles. Scusami. No, infatti la I in inglese. Ah, è vero, hai ragione. Mi fustigherò da solo rispetto alla scorsa volta che eri tu a fustigarmi, questa volta mi fustigherò da solo. No, Sonny Rollins, appunto, un grandissimo compositore statunitense che suona il sax e che già all'età dei 30 anni era considerato una vera e propria celebrità anche da altri artisti celebri, mostri, no, del jazz, come Miles Davis, l'artista che abbiamo ascoltato fino ad ora, ecco. Quindi Sonny Rollins, ve lo lanciamo subito a questo punto con Reflections, uno dei suoi pezzi più importanti, forse anche più emblematici della sua carriera artistica. Diciamo anche un'altra cosa, forse, che la cosa interessante del jazz è che non c'erano soltanto i cantanti, ovvio, sì, i compositori, però all'interno della jazz c'era la band, cioè all'interno del singolo cantante non c'era soltanto il singolo cantante, come accadeva magari nel blues, in cui prendevi una chitarra e strimpellavi la chitarra. Invece il jazz è un genere un po' più sofisticato anche da questo punto, ecco. Certo. C'è il compositore, ovviamente, c'è anche il sassofonista, però poi di sottofondo c'è anche una band, e allora c'era un mercato delle band negli anni 50 negli Stati Uniti, no? Se passavi da una band famosa a una band meno famosa, appunto, eri comunque, dava molto risonanza anche la stessa band. Quindi ora vi lasciamo con Sonny Rollins in Reflections. Thank you. Sonny Rollins con Reflections, appunto un gran pezzo anche questo, sempre in quel contesto di ascolto relax, siamo sempre in fase relax, anche forse appena svegliati quando si è ancora sotto le coperte, un bel pezzo jazz,
anche
non farebbe
se,
male.
Sì, Sonny Rollins forse un po' meno romantico e un po' più free jazz.
Ah, quindi siamo sull'improvvisazione, no? Siamo il free jazz, parleremo poi dopo con... questi artisti che appunto hanno creato una nuova, un nuovo ramo del jazz con il free jazz, ossia l'improvvisazione durante i propri concerti. Sì, diciamo che è abbastanza un bel pezzo questo di Sonny Rollins, Reflections, molto ascoltabile, ecco. Dopodiché passiamo sempre nello stesso ambito dei fiati, dei sassofonisti, questa volta però, a questo giro però, parliamo di un altro grandissimo artista, anche lui sempre americano, Charlie Parker. Forse è uno dei musicisti di cui più si è discusso, no? Dal punto di vista non solo della sua vita musicale, ma anche al di fuori del suo, della sua vita da musicista, ecco, per i suoi eccessi, ma anche perché comunque ha rivoluzionato forse il jazz, quello classico, con la creazione di questo nuovo genere che è il bebop, ecco. Il bebop che poi è stato comunque ripreso, e gli stessi testi di Charlie Parker erano, come dire, i testi preferiti della Beat Generation, quindi questa generazione di poeti che vede appunto Jack Kerouac nel personaggio più famoso, no? Con il suo libro, con il suo romanzo molto famoso On the Road.
Sì, insieme anche a Dizzy Gillespie, che è un po' l'iniziatore del bebop.
Esatto, esatto. Diciamo che sono loro quelli che intraprendono nuovi percorsi all'interno di questo genere, all'interno del jazz.
Tra l'altro la vita di Charlie Parker è molto ben spiegata nel film di Clint Eastwood che si chiama Bird, che Bird è stato uno tra i primissimi film di Clint Eastwood da regista, all'epoca in cui non se lo cagavano in tanti come regista, cioè era un po' l'attore dei polizieschi, faceva film da uomo. Invece con attore Forest Whitaker, bravissimo, che aveva vinto anche il premio per la migliore interpretazione a Cannes. E quindi
senza dubbio un'ottima pellicola cinematografica, ecco, perché comunque non soltanto descrive bene il personaggio, ma anche l'ambiente in cui il personaggio stesso è vissuto, sì. Quindi questa New York, certo, dei club, anche questa New York un po' bigia, un po' scura, no?
Certo.
Infatti nel film prevalgono queste scene di buio rispetto a quelle di luce, perché comunque la vita di Charlie Parker è sempre stata contornata da leggende, certo, e non solo, no?
Quella morte prematura a 34 anni,
esatto, molto
morto
giovane.
Tra l'altro in miseria, cioè senza una lira, in povertà, dimenticato da tutti, poi però riscoperto e ancora adesso ricordato come,
esatto, una colonna portante
il genio
del jazz,
che è,
ecco,
stato, sì, esatto.
Diciamo che anche lui, essendo vissuto, non essendo nato da una famiglia agiata, come spesso e volentieri accadeva, soprattutto per quelle famiglie nere che avevano origine afroamericana, perché comunque siamo sempre negli Stati Uniti, c'è sempre questo clima, no, di segregazionismo, a 14 anni ha avuto una carriera molto veloce, ma già a 14 anni era dipendente dall'eroina, ecco. Quindi diciamo che l'eroina lo ha anche un po' consumato nel corso del tempo,
certo,
no? Diciamo che lo ha un po' ostacolato poi dal punto di vista musicale, no? Perché è morto poi solo a 34 anni. Bene, ora lanciamo Charlie Parker in Summertime, con questo bel sole ci può stare anche. Summertime, tempo d'estate. Thank you.
E questo era Charlie Parker con Summertime. Adesso passiamo da un artista che ha avuto una carriera breve ed è morto giovane a un artista che è stato ha avuto 80 anni di carriera più o meno, cioè stavo cercando adesso sul computer dove ho letto
un Highlander del jazz.
Ma qualcuno aveva detto che forse era l'unico musicista, ma in generale, cioè non solo del jazz ma anche in generale, che abbia suonato per 80 anni, 8 decenni in cui ha suonato, ha fatto forse sto record. Difatti Bill Clinton gli aveva dato una targa,
gli ha dato il premiazzo,
esatto,
alla sua
morto a 95 anni, quindi sì. E fino a 94 e mezzo
ha iniziato da 14 anni e poi lì non ha mai smesso,
sì, diciamo. Esatto, poi è morto di bronchite. Stiamo parlando di Benny Carter, che è un lo chiamavano The King nell'ambiente appunto jazz, appunto anche perché, data questa esperienza, faceva
The
anche
King
un
non
po'...
se l'è potuto, diciamo che lo ha assunto proprio per faceva... diritto quasi, ecco.
Tu immaginati che ti arriva uno che ha 40 anni di carriera, 40 anni, dici, oh, che miseria, sto qua è...
esclamazioni, ci sarebbero da fare esclamazioni.
Sto qua, tanta roba, e poi continua l'anno dopo ancora, per 80 anni, quindi se i conti sono giusti vuol dire che ha iniziato a esibirsi a 15 anni, che non è neanche più strano, sinceramente.
No, diciamo che il musicista si consolida, ecco, a quell'età comunque, no? Da adolescente già nasce l'attitudine, la passione per la musica. Certo, appunto, lui ha avuto una grandissima carriera dal punto di vista musicale e infatti è stato anche uno che comunque ha sperimentato poi all'interno del jazz
Ne ha avuto di tempo per farlo.
Esatto, ne ha avuto assolutamente tempo per farlo. Non è stato un musicista corto, breve, come lo è stato magari... Quindi. Charlie Parker.
Quindi prendetevi anche voi tutto il tempo per ascoltare Black Vibration, A Walking Thing. Thank you. questo era Benny Carter, diciamo un suono molto più allegro rispetto alle canzoni precedenti, molto più, forse un po' brasileiro, no?
Sì, sì, era più al ritmo di
stavamo
samba.
Prima discutendo io e Andrea su quale fosse la situation migliore da ascoltare
per un pezzo del genere, sì.
Esatto, sicuramente comunque in situazioni di forte rilassamento.
Esatto, esatto, sì, sì, sì. No, niente, ora dopo Benny Carter, dopo questo pezzo in cui c'è un po' risollevato dal punto di vista del ritmo, ecco, la band del King, Benny Carter, un altro artista che agli ascoltatori di Black Vibration mi piacerebbe, anzi lancerò, è Hugh Masekela. Hugh Masekela, diciamo che è anche lui un grandissimo trombettista e sassofonista, nonché anche compositore ovviamente, che ha contribuito a espandere, diciamo, la cultura del jazz non soltanto negli Stati Uniti ma anche nell'Africa, perché comunque aveva delle origini sudafricane Masekela, e ha vissuto per parecchio tempo anche in paesi dell'Africa occidentale come la Liberia, il Ghana, la Nigeria, e ha anche collaborato con molti artisti che venivano direttamente dall'Africa, ecco. E diciamo che anche un artista che si è cimentato molto durante la sua vita, non solo appunto nella sua carriera musicale ma anche nella sua carriera politica e sociale. Era un accanito sostenitore di Nelson Mandela, nonché fece anche un concerto per la sua scarcerazione durante gli anni appunto dell'apartheid, in cui ci fu un pubblico di 75.000 persone, ecco, quindi giusto per rappresentare, come un San Siro stracolmo, strapieno, era un po' come il Vasco Rossi di noi altri, però tutto con un genere totalmente diverso, appunto era il jazz. Quindi ecco come anche questo genere può trasportare anche 75.000 persone in un concerto, trasportati e trascinati dalla bravura poi di questi compositori, di questi sassofonisti. Il pezzo è The Big Apple, diciamo si separa un po' il titolo, no? La grande mela, dal contesto africano, perché The Big Apple è il chiaro riferimento che si fa alla città di New York, che è un po' la capitale ma no, il punto di riferimento musicale del jazz come cultura, no? A differenza di Chicago nel blues, New York è questa città del nord in cui il jazz andava alla grande, ecco, come si può dire. Bene, quindi ora vi lascio l'ascolto di Big Apple con Hugh Masekela.
rimane sempre in sottofondo Hugh Masekela con The Big Apple. Effettivamente questo brano qua si avvertono molto dei toni africani, anche se ha una serie di variazioni durante tutta la canzone che interessanti. Però diciamo che questa canzone dura 8 minuti, quindi l'abbiamo un po' tagliata, perché sennò mettevamo solo quella.
Sì, diciamo, il jazz non ti permette di mettere tantissimi in un'ora, tantissimi brani, perché comunque sono, essendo strumentali, pezzi solitamente più lunghi, più...
Questa trasmissione sta diventando un po' una jam session anche per noi due, ovvero sì, che per ora stiamo tagliando, togliendo, aggiungendo tutta una serie di cose.
L'arte dell'improvvisare, ecco.
Esatto, stiamo tutti improvvisando un po'. Mentre il prossimo artista, c'è poco da improvvisare, Louis Armstrong.
Quindi da inchinarsi, solo
esatto.
Da inchinarsi.
Chi non lo conosce, alzi la mano ed esca fuori.
No, ho alzato la mano per scherzo.
Non lo conosco neanche i bambini, anche perché ha fatto, forse qualsiasi cosa, anche qualche film della Disney. C'era, qual era quel film in cui c'era lui che cantava When You Wish Upon a Star?
Con il suo gran vocione.
Esatto, che da bambino mi piaceva moltissimo. E quindi niente, Louis Armstrong, una leggenda. Non stiamo qua a parlarvi troppo della sua biografia, di cui ormai si è detto tutto, insomma, una storia più che altro niente di troppo strano, insomma, classico bambino nero nato in povertà, insomma, con la passione della musica, trombettista. E insomma, qual è la tua canzone preferita di Louis Armstrong?
Ma La Vie en Rose è una delle canzoni che più mi appassiona e più mi eccita.
Esatto,
ecco.
Cover di Edith Piaf.
Esatto.
A proposito di cover, ascoltatevi la cover di My Bloody Valentine di We Have All the Time of the World di Louis Armstrong, che secondo me è bellissima. Comunque, La Vie en Rose di Louis Armstrong.
The magic spell you cast, this is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. La Vie en Rose. Mm-hmm.
questo era la Vienna Rose fatta dalla versione di Louis Armstrong.
Uno forse dei pezzi più celebri della musica moderna, ecco.
Esatto,
no?
Sì. Louis Armstrong è sicuramente appunto il più famoso. E niente, quindi adesso ci ascoltiamo l'ultimo pezzo di questa puntata dedicata ai saxofonisti, che è
Roy Erridge in After You Have Gone. Parliamo sempre di tromba, di trombettisti. Siamo passati dal sassofono, diciamo, in questa puntata a la tromba. Anche questo è uno strumento che comunque è sempre stato alla base del jazz. Quindi c'era da dire di Roy Erridge, anche lui che nasce e si afferma nel contesto newyorkese, nel contesto americano di New York. E c'è da dire che Roy Erridge era anche abbastanza famoso per fare queste sue apparizioni, come lo stesso Miles Davis, cantare in questo famosissimo locale che era il Cotton Club di New York.
Tra l'altro ricordiamoci sempre il film di ogni volta facciamo i riferimenti cinematografici.
Alla cinematografia, esatto.
Cotton Club era il film, se non sbaglio, di Coppola.
Esatto, un filmacchione anche questo,
esatto,
comunque.
Esatto. In cui film di mafia.
È un film racconta un po' la Grande Depressione negli Stati Uniti, soprattutto tutta questa atmosfera di Grande Depressione però vissuta all'interno di questo locale, uno dei locali più famosi in cui si esibivano grandissimi artisti jazz, che diciamo la cosa emblematica, veramente molto strana, che accadeva in questo locale. Comunque spesso e volentieri i musicisti che suonavano erano neri, di origine afroamericana, ma le persone che potevano entrare potevano essere solo bianche. Quindi c'era già anche soltanto, non solo in Sudafrica, esatto, ma anche a New York, situazione di apartheid, ecco, poco simpatica.
Sì, esatto. È un razzismo però da un punto di vista anche nero, da un punto di vista musicale, no?
Esatto.
Tu sei bianco, non puoi suonare.
Niente, zero, accettiamo solo black, neri.
Esatto.
Bene, allora ora un buon ascolto con Roy Erridge in After You Have Gone. Pezzo swing,
sì.
Swing jazz, diciamo, quello di Roy Erridge.
Sì, esatto. Era la nostra ultima canzone di questa puntata. Tra l'altro, Volevo ricordarvi, volevo segnalarvi una cosa, che ci sono un sacco di dischi jazz belli, un sacco di film sul jazz, ma molti libri sul jazz alla fin fine sono quasi spesso biografie. Io vi consiglio di leggere un libro molto piccolo, molto breve, 900, di Baricco, dove c'è la scena di una guerra di jazz, di assoli tra due musicisti, che durerà 20 pagine, il libro tra l'altro sarà di 60 pagine, quindi tutta la scena centrale, appunto questa cosa qua, ed è veramente molto bello. Hanno fatto però poi il film, che invece secondo me era proprio brutto, Leggenda del Penisse sull'Oceano, l'hai visto? Di Tornatore, credo di Tornatore.
Sì, quello ambientato in una nave.
Sì,
su una
sì,
nave.
Che io ho trovato proprio uno tra i
ma a me onestamente non dispiacque quel film, per il suo, diciamo, charme, ecco, perché comunque aveva un bel charme su questa nave, questa vita molto particolare di questo musicista, no?
Ma c'era Tim Roth, vero? Forse. C'era
Tim Roth. Non ricordo, so che però è uscito circa 10 anni fa, insomma, sì, io sì, ero sì. Un adolescente, forse ancora infante.
Ma mi piaceva, non mi piaceva. Tra l'altro parlavamo di improvvisazione, adesso abbiamo deciso che dalla prossima puntata il nostro fido Samuele Di Donna metterà...
Nonché regista.
Nonché il nostro art director metterà la traccia finale, sarà nella sua personale compilation.
Ebbene sì.
Hai già qualche idea per la prossima puntata?
Ma sinceramente no.
Vedrò, diciamo che dobbiamo informarci, è vero.
Cominciamo bene.
No, poi diciamo che anche questa cosa, Luca, che in questi giorni, anche Samuele, che ormai è qui con noi dentro la discussione, abbiamo aperto questa pagina Facebook, quindi sì. Su questa stessa pagina magari riferimenti alla musica jazz, ma anche blues, un po' tutti, potremmo poi postarli lì, in modo che i nostri
esatto.
ascoltatori possano
se volete riascoltare qualche canzone che mettiamo
anche
se
proporre
esatto, se volete chiederci spiegazioni, cose eccetera eccetera,
o mandarci a quel paese
e dire no,
fate schifo,
per insultarci perché abbiamo pronunciato Miles Davis
esatto.
Quindi potete farlo lì, Black Vibration senza S, quindi una vibrazione.
Assolutamente, Black Vibration con una sola E, con una senza S, esatto.
Senza S.
Con una sola N, vibrazione nera pura,
esatto.
singolare.
Quindi visitate Facebook e niente, io sono Luca Frascarolo.
Io sono Andrea Valente, ringraziamo, quindi fase di ringraziamenti anche
Samuele Di Donna,
art director,
grazie
Samuele Di Donna. Ci vediamo prossima puntata,
prossima
a questo
puntata.
Punto Luca.
Ok.
Diciamo che sarà una puntata sempre sul jazz, però
sempre sul jazz.
Ci saranno delle piccole novità, ecco, non saranno più sassofonisti e trombettisti, ma sarà qualcos'altro. Bene, saluto a tutti.
Sigla.